Buona giornata a tutti e benvenuti a questa 26esima domenica del tempo ordinario dell'anno C, che prosegue nella tematica che abbiamo visto già domenica scorsa e che sembra scritta appositamente per noi oggi. Intanto vi do alcune informazioni. Dopo che abbiamo indorato la porta, non la pillola, abbiamo indorato la porta, ho ricevuto da altre parti d'Italia delle richieste di informazioni che ho passato e in questo momento altre chiese stanno facendo lo stesso. A questo punto ho deciso di cambiare il cartello, perché quello che c'era prima fuori era un po' così all'acqua di rose, e siccome io voglio che chi entra sappia quello che fa, deve essere informato sui fatti, ho cambiato con questo che troverete sul tavolo e ve lo potete prendere. Comunque anche sul sito, l'ho messo ieri notte, e spiega sia il titolo Eldorado, non Eldorado, che è voluto, è un errore voluto, una deformazione voluta per mettere in evidenza come in questo tempo c'è la tendenza, anzi la scelta voluta, di deformare le cose. Voi sapete che l'Eldorado nel XVI e XVII secolo era la ricerca fantasiosa di una città d'oro, Eldorado, e specialmente dopo la scoperta dell'America, la parola scoperta è una parola equivoca, perché bisognerebbe parlare di occupazione, di assalto, di conquista. Infatti si chiamavano i conquistadores. Questi, abbagliati dai monili d'oro degli indios, immaginavano una vita di ricchezze, e poi tutte le ricchezze che i galeoni portavano in Spagna, la cattolicissima Isabella, hanno cominciato a fare piazza pulita di tutto, dell'ambiente, delle persone, delle tribù, pur di accaparrarsi queste cose qui. Se oggi dovessimo fare il conto della restituzione, non basterebbero 10 Europe a restituire il male fatto e tutte le ruberie che sono state messe in atto. Quindi da una parte c'è questa visione distorta, che è anche la visione di oggi, lo vedremo nella prima lettura in modo particolare. Dall'altra parte c'è il fenomeno delle fake news, no? Delle notizie false, volutamente false, perché nessuno controlla più le fonti. Ecco perché quando io scrivo troverete sempre tra parentesi, o nella liturgia troverete sempre nelle note, le fonti da cui le affermazioni sono prese o dove si trovano, perché bisogna essere sempre documentati e mai fidarsi del sentito dire. È stato detto, la Bibbia dice, oppure guarda che cosa sta succedendo, perché ho letto dove, chi, come. Oggi informarsi è una fatica, perché si naviga in un mare di menzogne volute, perché l'obiettivo principale è quello dello sfruttamento economico. Lo vedremo nella liturgia. E quindi se ve lo leggete, questa è una carta d'identità. E se non vi riconoscete in questa pagina, che non c'è nulla di farinelliano, è tutto Vangelo. Se non vi riconoscete in questa pagina, per favore non venite più. Non venite più. Perché non possiamo fare finta. Non possiamo fare finta. Venerdì, nella notte di venerdì, intanto avete visto che la porta regge. Io avevo timore che la porta regge. Ieri ho trovato un buchino, uno strappo, che l'ho già riparato, ma probabilmente era un curioso che ha fatto così col dito, perché ci sono anche gli scemi inconsapevoli. E nelle notte di venerdì ho trovato questo foglio con tanto di scotch sul muro. Ve lo leggo. Logicamente è anonimo. Perché? Ascoltate le parole perché sono importanti. Perché non si preoccupa di promuovere la salvezza delle anime e la diffusione del Vangelo, invece di perdere tempo con queste carnevalate di stampo pagano, massoniche e mondialiste, con la complicità delle chiese che vivono nell'eresia, protestanti. E cita il Vangelo di Matteo 3, 10, 12 per dirvi come la manipolazione può arrivare dappertutto. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Vedete, questo è l'uso del Vangelo ideologico. Perché prima di tutto il contesto di Matteo 3 non è quello che vuol dire sto Signore. Il fatto che sia anonimo vuol dire lascia il tempo che trova, perché io l'avrei lasciato sul muro se fosse stato firmato con tanto di indirizzo. Non so se avete notato che nel mio sito c'è Paolo Farinella, virgola, prete. E quando io mando le news, metto news di Paolo Farinella, prete. Perché chiunque, sin dalla prima parola, deve sapere con chi ha da fare. Può, se uno è prevenuto, può cestinare immediatamente. Se non è prevenuto, se è mezzo prevenuto, legge fino a metà. Se è tutto prevenuto, se non è tutto, legge fino alla fine. No, questo per dirvi che... Però la considerazione che mi viene da fare su questa cosa è: a quasi 60 anni, oltre 50 anni dal Concilio Vaticano II, siamo ancora a considerare le chiese protestanti come chiese che vivono nell'eresia. 50 anni di ecumenismo, documenti ufficiali firmati dall'una e dall'altra, cattolici, eccetera. Cioè, questa, se dovessimo utilizzare le stesse categorie, questa è scritta da un eretico, se dovessimo utilizzare le sue categorie. Però ho l'impressione che sia qualcuno che frequenta, non qui, che qui guarda con sospetto, perché questo è un covo di eretici. Per darvi una nota di colore, ieri ho ricevuto, dopo che sono rientrato a casa, una email da Silvia Roncagliolo, che abita in via Peschiera, ha 95 anni, era sempre un'assidua frequentatrice dei concerti e delle attività culturali, delle conferenze. Finché ha potuto è sempre venuta, adesso non riesce a muoversi più, però siamo in corrispondenza. E mi chiede di aiutarla a risolvere un piccolo problema. Ha un'arma della prima guerra mondiale in casa, che è un bastone con un'anima d'acciaio. Sapete quei bastoni che schiaccia il pomello e ti infilzo senza che tu lo sappia? appartenuto allo zio, al fratello di sua mamma, che a 25 anni è morto in guerra. E allora mi chiede che vorrebbe regalarlo a qualche istituto che raccoglie cimeli della Prima Guerra Mondiale, e quindi se voi avete qualche museo me lo dite che vi faccio avere il bastone animato, no? Ma stavo pensando al museo di storia del Risorgimento, quella di Mazzini, che mi pare che facciano queste cose qui. Questo per dirvi come c'è gente che si preoccupa di cose più serie. Eccoci qua. L'ultimo scritto che trovate in fondo, e io l'ho intitolata Fine vita o principio di realtà. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla questione degli DJ Fabbo è successo il finimondo. I vescovi hanno istigato i medici, i cosiddetti cattolici, a fare obiezione di coscienza e tutti gridano alla difesa della vita. Anche qui ci troviamo di fronte ad una manipolazione. La Corte Costituzionale non ha detto liberi tutti e ammazzatevi come volete. Non ha parlato di eutanasia, non ha parlato di suicidio assistito, perché gli omicidi assistiti sì, quelli si possono fare, no? Io ti sparo. Io ti strozzo, pensate a tutti i femminicidi che succedono in questi tempi, quelli sono omicidi assistiti, no? Però su quelli, invece quelle che definiscono suicidi assistiti, no. Ma la Corte non ha parlato di suicidio assistito, la Corte ha detto semplicemente due cose. Una, non è punibile chi accompagna una persona che liberamente, coscientemente, senza influsso esterno, ha deciso di fare una certa azione. Allora, quando si verificano queste condizioni in cui c'è prossimità, nel senso che questa persona che viveva in carrozzina, che non si poteva muovere fisicamente, è stata aiutata da un'altra persona, questa persona non è responsabile. Che è una cosa ben diversa da quello che i giornali e in internet sta circolando. Ben diversa. Implicitamente la Corte dice che la scelta libera, incondizionata, non condizionata, deliberata, convinta, incoscienza di una persona deve essere rispettata. E penso che non ci piova. 4.000 medici, cosiddetti medici cattolici, hanno subito paventato l'obiezione di coscienza. Anche qui c'è un equivoco di fondo. Quando uno fa obiezione di coscienza, vi ricordate negli anni 60 obiezione di coscienza militare? Si andava in carcere. Cioè l'obiezione di coscienza deve pagare di persona, altrimenti non è uno sciopero, non è un'obiezione di coscienza. Cioè tu devi essere disposto, in base alla tua coscienza, a mettere in discussione una legge, a disubbidire, pagando le conseguenze. Allora, possono esistere i medici cattolici? Allora mettiamo gli ingegneri cattolici, mettiamo gli architetti cattolici, mettiamo gli amministratori cattolici, mettiamo gli spazzini cattolici. E avanti di questo passo, cioè mettiamo tutte le professioni che sono cattoliche, protestanti, animiste, eccetera. Cioè lo Stato ha diritto di stabilire dei protocolli e se uno non condivide deve contestarlo in coscienza ma pagando le conseguenze della sua scelta. E allora se io fossi legislatore, se a uno che obietta ad una legge, io lo licenzio. Lo licenzio. Poi si va davanti alla Corte Costituzionale, se la Corte stabilisce, come è successo sempre nella storia, la Corte stabilisce che quella legge è incostituzionale, allora si riconosce lo sviluppo della legge. Perché chi fa obiezione si pone sul crinale, cioè si pone sul passato e si pone sul futuro. Vi ricordate Don Lorenzo Milani? L'obiezione, l'obbedienza non è più una virtù? In base a quel testo, in base al processo che c'è stato e Milani è stato condannato, c'è stata una rivoluzione successivamente. Sono questi. Quello di Fiesole, Balducci, è andato in prigione per l'obiezione di coscienza. E tanti laici sono andati in prigione. Io per oltre 15 anni ho fatto l'assistente agli obiettori di coscienza. Non può essere l'obiezione di coscienza una cosa così, perché tu che ti dichiari cattolico al mattino o la giornata, poi la notte vai a fare gli aborti. Io ho accompagnato delle donne ad abortire perché non c'era nessuno che le accompagnasse, e l'ho fatto in quanto prete, perché non potevo sostituirmi alla sua volontà, pur avendo manifestato il mio pensiero fino in fondo, con le ragioni, alla fine l'ho presa sotto braccio, l'ho accompagnata. Questo non significa condividere, significa semplicemente farsi prossimo. Volere imporre agli altri la propria visione di vita, che poi non è una visione di vita, io mi domando... Se Gesù fosse oggi qui, presente fisicamente, da che parte starebbe? Io sono convinto che starebbe dalla parte di chi soffre. Questi cardinalucci e cardinalazzi e vescovezzi e vescovozzi, guardate nei giornali le fotografie, prendono sempre di dietro, di spalle, un mare di zucchetti rossi, che è una cosa ridicola. Questi qui non hanno mai assistito una loro mamma o un loro congiunto nella disperazione, nella sofferenza più profonda. Non l'hanno mai assistito perché non hanno esperienza. Questi vivono sui principi astratti e non hanno nessun contatto con la realtà. E allora chiudo il testo di cui parlo, di questa cosa che avete in fondo, anche questo è sul sito, che il canonico Eustachio Degola di Genova, un giansenista di Genova, su cui faremo, spero di poter fare un convegno su questa persona e sul giansenismo in Liguria. Il canonico Eustachio Degola, il 22 maggio 1873, davanti alla salma di Alessandro Manzoni, erano molto amici, è lui che lo ha accompagnato nella sua conversione, diciamo, a chi gli chiedeva un giudizio sulla persona di Manzoni, rispose: adorare, amare, tacere. Io penso che di fronte alla sofferenza degli altri bisogna prima di tutto avere il pudore di tacere e di non avere la presunzione di doversi intromettere e decidere al posto degli altri, perché i cattolici sono presuntuosi, che vogliono imporre una certa morale, una certa visione e la vogliono imporre con la legge laica. In una, nel prossimo numero di Civiltà Cattolica verrà fuori un'intervista, un articolo, credo, del direttore, che riporta un discorso che il Papa ha fatto nel Mozambico, a porte chiuse, alla comunità dei gesuiti del Mozambico. In questa conversazione Papa Francesco dice: lussuria e gola non sono peccati gravi. Capite che crolla un sistema. Cioè, per secoli la morale cattolica è stata basata solo sul sesso, sulla curiosità dei confessori sul sesso, no? Quante volte, come, perché? Se qui apriamo il libro, ragazzi, non ne viene fuori l'utet e la Treccani. E il Papa aggiunge: il clericalismo è la vera piaga della Chiesa, è la patologia. Perché il clericalismo? Perché il clericalismo, con l'ossessione, parole sue, con l'ossessione del sesso, l'ossessione del sesso, e la mania di voler controllare le coscienze ha distrutto la Chiesa. Adesso ho prenotato il numero della Civiltà Cattolica, appena esce poi semmai ne parliamo. Questo per dirvi che bisogna essere prima di tutto umani e secondo domandarsi sempre che cosa farebbe Gesù al mio posto. Vi porto Giuseppina di Traso, ha portato i saluti anche di Flora e di Ettore, che sono ancora lassù sui monti Grebani e non vogliono ancora scendere dal monte e si trovano bene là. Oggi sono presenti in mezzo a noi 4 loschi figuri extracomunitari che vengono da San Miniato al Monte, cioè 250 chilometri, sono dietro l'angolo, no? E sono Jacopo, è qui Jacopo, sua moglie Denise, la mamma di Denise Giovanna, e Alessio, il fratello di Denise. Quindi Denise è il perno. Sono qui perché vogliamo ricordare insieme Marcello, il papà, il marito di Giovanna, il papà di Denise, che il 16 settembre ha compiuto il suo esodo dopo una forte sofferenza. Ed è stata questa morte, pur nel dolore e nel vuoto, è stato un sospiro di sollievo per la persona, per Marcello, e per loro che gli sono stati accanto. E la cosa più terribile in queste circostanze, ve lo dico per esperienza personale, pluriesperienza personale, perché ho seppellito 3 fratelli, più i genitori, più altri. La cosa più terribile in sé non è la morte della persona o essere consapevoli che sta finendo, ma essere consapevoli, essere presenti e sentire fino in fondo la propria impotenza di voler essere di aiuto, di sollevare, alleviare le sofferenze e non riuscirci, perché puoi stare solo lì senza potere di intervento e puoi solo desiderare che muoia, perché quando si vuol bene una persona si deve anche poter desiderare la sua morte, se la si ama, altrimenti si è egoisti. E allora oggi non ricordiamo Ma oggi celebriamo insieme con Marcello questa Eucaristia, perché l'Eucaristia è il punto di congiunzione tra la Gerusalemme, le due Gerusalemme, e sono presenti tutti i nostri morti, sono presenti. In ogni Eucaristia c'è sempre la memoria dei viventi sulla terra, storici, e la memoria dei viventi dopo l'Esodo. Ed è un momento attuale, che deve rafforzarci nella convinzione che la morte, pur essendo una separazione, non è un'assenza. Con questa Eucaristia vorrei abbracciare tutti gli amici e le amiche che condividono con noi la partecipazione a questa parola e la stessa celebrazione, sia attraverso l'audio, sia che questo pomeriggio verrà messo in rete, sia attraverso i testi scaricati dal sito. Denis e Jacopo sono tra coloro, non che sono sospesi, ma tra coloro che ascoltano l'audio. E questo ci crea anche una unione particolare. Però oggi elencarli tutti è veramente impossibile. Desidero solo mandare un saluto particolare a Nicola negli USA e a Paola nella Germania e a Valeria, una ragazza di 22 anni genovese che vive in Germania perché studio, ma è passata una volta qui, è venuta una volta alla messa di Sant'Orpete, da quel momento è cominciata una corrispondenza tra di noi. E anche Suor Daniela della Perfetta Letizia, una clarissa sacramentina del monastero di clausura di Moggio Udinese. Loro non hanno internet, non hanno nulla, per cui io periodicamente spedisco in blocco una serie, non so, adesso spedirò il nuovo anno, tutto l'avvento e tutto il Natale, fino a Natale, di tutte le liturgie che poi se lo passano, se lo vivono in monastero. E da un po' di tempo non ho notizie di Silvia di Viterbo e spero di poterla contattare al più presto. Mi scrive padre Ivan, missionario in Africa, e per informarmi che lui spedisce centinaia di email ogni settimana, spedendo i testi della nostra liturgia da tanti altri missionari, sia africani che italiani. Poi ci sono tutti quelli che sono in Argentina, in Spagna, in Svizzera, a Padova, Palermo, Torino, Certosa di Pavia, Roma, Pesaro e poi altri ancora. Mi ha mandato un messaggio Elisa, l'evangelista, no? Elisa, che oggi è assente perché si trova a Mondovì, a Roccaforte di Mondovì, al battesimo di Caterina, che è la sua ultima nipotina, e quindi oggi accogliamo anche Caterina in questo ingresso ufficiale nella Chiesa. Detto questo, insieme con i nostri morti viventi, non meno che noi, saliamo insieme al monte, non San Miniato al monte, ma anche San Miniato al monte, perché sapete che San Miniato al monte è stato il primo monastero che ha compiuto 1000 anni di storia l'anno scorso, il cui abate per il primo ha voluto coprire le 3 grandi portali della Chiesa così con questa tela, con questa coperta. E la caratteristica di San Miniato al Monte è che si vede da Firenze, e queste porte così scintillanti, così luminose, così, come dire, riflettenti, che vengono viste da Firenze, è uno spettacolo unico, è uno spettacolo unico. E dopo San Miniato al Monte c'è stato Lampedusa e poi altre 50 chiese, che adesso stanno aumentando di numero. Insieme allora con i nostri morti saliamo su questo altare al monte, togliendoci i calzari come Mosè, consapevoli di essere alla presenza di Dio. Si carta cadit, tota scientia galoppat. Io sono a pagina 4 perché questa sera, ieri sera ho aggiunto delle cose, ho precisato e te l'ho già spedita. Signore,
tutto ciò che hai fatto ricadere su di noi, l'hai fatto con retto giudizio. Abbiamo peccato contro di te, non abbiamo dato ascolto ai tuoi precetti, ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi secondo la grandezza della tua misericordia. Spirito Santo, tu ci liberi da ogni spensieratezza e ci custodisci nella sicurezza di Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu semini in noi il senso di responsabilità della salvezza del mondo.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci sveli i bisogni e le rovine dell'umanità priva del necessario vitale.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sai la giustizia che il Padre rende agli oppressi e agli affamati.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sai la liberazione dei prigionieri e la visione di chi non vede.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sai lo scudo dello straniero e il sostegno dell'orfano e della vedova.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu guidi l'Apostolo alla giustizia, alla fede, alla carità, alla mitezza.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu con la tua forza ci assisti nel combattimento spirituale della fede.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci predisponi ad essere irreprensibili per la venuta del Signore.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu hai sostenuto Lazzaro quando il ricco lo escludeva dalla sua mensa.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu hai preso Lazzaro fra le tue braccia e l'hai condotto davanti al Padre.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei la consolazione di Lazzaro tra gli angeli nel seno del Padre.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, chi non accoglie te non sa riconoscere nemmeno i miracoli di Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu guidaci alla giustizia del cuore, sacramento di comunione e di vita.
Veni, Sante Spirito.
La liturgia oggi, in un certo senso e senza un certo senso, ci impone il cambiamento di mentalità, la mentalità del possesso che conduce all'accumulo oltre ogni decenza. È il tema che è all'ordine del giorno, sia della prossima finanziaria, e all'ordine del giorno dell'etica di oggi, e all'ordine del giorno della politica del mondo intero, che è la distribuzione equa della ricchezza. I testi che la liturgia ci offre oggi sono testi che superano ogni tempo e che dovrebbero farci riflettere, perché altrimenti la fede è semplicemente un pannicello caldo per certe occasioni. Convertirsi e credere al Vangelo, un sradicamento, o come dice il profeta, nella profeta Geremia, nella descrizione della propria vocazione, ti ho posto per sradicare e far crescere, sradicare e piantare. Cristiano è colui che ha una direzione, che contemporaneamente nella sua critica delle situazioni che non accetta così perché esistono, ma nella sua critica ha l'elemento destruence, distruttivo, e l'elemento costruence, costruttivo. Cioè è critico fino all'osso e costruisce proponendo, offrendo soluzioni, prospettive. Hanno l'obbligo i cristiani di eliminare ogni differenza di valore tra le persone. C'è la nuova commissione guidata dalla von der Leyen, ha costruito una commissione che dice, in cui il titolo è difesa del nostro stile di vita. È una cosa aberrante questa. Protezione del nostro stile di vita, che significa dividere il mondo. E poi perché nostro? Cioè, invece di proiettarsi nel mondo e vedere soltanto le diversità arricchiscono l'unità, non c'è un arroccamento, perché la protezione vuol dire mettere muri. Stile di vita non è un principio. E allora perché non mettiamo difesa del nostro benessere? Difesa dei nostri hobby? Vi sono alcuni scrittori che hanno fatto un appello, mi auguro che lo possano, come dire, rendere pubblico per partecipare alla condanna e alla richiesta di modifica di questo obbrobrio giuridico. Ecco, i cristiani sono quelli che vanno sempre alla fonte. Per noi la fonte è il Vangelo e, in questo momento specifico storico, la Costituzione italiana, che non è immune da attacchi. Per questo dobbiamo essere vigilanti. Allora, con questi sentimenti entriamo nel mondo dell'umano, che è il mondo di Dio, perché Dio non può essere incontrato se non nell'esperienza umana. Beshemial, Veamben, Veruach, Akkodesh, Echande, Amen. Esaminiamo la nostra coscienza, che non è una formalità o un rituale, ma è un'apertura a lasciarsi pervadere dallo Spirito di Dio, perché solo chi possiede lo Spirito può conoscere il mistero di Dio.
Signore, Tu, Dio povero, che dà speranza ai poveri, perdona la nostra indifferenza.
Kyrie eleison.
Cristo, ci chiami al Tuo regno di giustizia e fraternità, perdona la nostra ignavia.
Christe eleison.
Signore, hai donato la Tua vita in dono gratuito, insegnaci a spezzarci con i poveri.
Pneuma eleison. Dio onnipotente, che ha fatto la scelta preferenziale dei poveri, imponendo ai Suoi discepoli la misura della condivisione senza riserve, per i meriti di Gesù, che spende tutta la sua vita per sanare, curare, difendere e proteggere i poveri dai soprusi dei ricchi, ci perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo le nostre intenzioni. In primo luogo, accompagnando Marcello in questo nuovo stato di vita, in comunione con il Signore, insieme con la sua famiglia, in comunione con tutti coloro che condividono con noi e che noi condividiamo con loro l'Eucaristia, portando tutte le persone che abitano il nostro cuore, i desideri, i sogni, le speranze, le sofferenze, tutti coloro che sono attanagliati dalla sofferenza in un letto di dolore e tutte le persone che assistono nel silenzio. Ognuno di noi non è mai solo, ma è sempre un popolo, vive dentro un popolo. E allora i nostri sentimenti, le nostre azioni, i nostri pensieri hanno diritto di essere deposti su questo altare perché diventano la materia dell'Eucaristia, la materia del pane. Ecco perché l'introduzione è fondamentale anche per la validità della messa, perché porta la storia nel pane, altrimenti il pane è un segno insignificante. Quando diciamo che l'Eucaristia è vita, vogliamo dire che senza la vita il rito è morto. E allora abbiamo fiducia nel deporre tutto quello che portiamo, tutto quello che siamo su quest'altare, sapendo che gli altri se ne faranno carico durante la settimana. Ed è un carico leggero, perché fatto nello Spirito. E se tutti insieme siamo solidali gli uni con gli altri, non solo vivremo meglio, ma vivremo più leggeri e porteremo i pesi gli uni degli altri, come stabilisce la lettera ai Filippesi. Portate i pesi gli uni degli altri. Con questi sentimenti, allora, diciamo insieme:
O Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha nome ricco e pulone. Stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli oppressi, pone fine all'orgia degli spensierati e fa che aderiamo in tempo alla tua parola, per credere che il tuo Cristo è risorto dai morti e ci accoglierà nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Amos. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa, come Davide improvvisano su strumenti musicali. Bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati. Ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano, perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Parola di Dio.
Loda il Signore, anima mia.
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi. dal pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
Ora, Signore, anima mia.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.
Ora, Signore, anima mia.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sio, di generazione in generazione.
Lode al Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 16, versetti 19 e 31.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi, neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore.
Una prima nota di esegesi è che questa parabola, che è una parabola probabilmente ispirata da un racconto egiziano, in cui si parla di un rovesciamento di situazioni, per cui il perseguitato diventa onorato, il povero diventa ricco, eccetera, che è il criterio del Magnificat della Madonna: ha deposto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Cioè c'è il rovesciamento, che con un termine tecnico si chiama il contrappasso, la legge del contrappasso, che è per esempio una delle regole fondamentali nella Divina Commedia di Dante nell'Inferno. Avete tutti i riferimenti qui nelle note. Però vorrei sottolineare una cosa, che questa è l'unica parabola che si trova una sola volta nel Vangelo di Luca. Quando una parola, una frase, un discorso, una parabola, un testo si trova per una volta sola, per cui non si possono fare confronti, si dice con una formula tecnica, che è letteraria tecnica, che è un apax hapax legomenon. In greco vuol dire detto hapax, soltanto una volta detto. Quindi è una categoria precisa, vuol dire che non ci sono paragoni, non ci sono confronti. Allora bisogna studiare all'interno di questo testo. La prima caratteristica che emerge da questo testo è il nome del povero, Lazzaro. Dio viene in soccorso, Dio viene in aiuto. Vedete come è tutto architettato, ragionato, logico. Ma detto questo non si dice nulla ancora, perché nel contesto di tutto il Nuovo Testamento soltanto un'altra volta troviamo in Marco 10 un altro nome, Bartimeo, figlio di Timeo. Bartimeo è il cieco che grida a Gesù: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Che poi è un'espressione usata da tutti i perseguitati nei gulag russi, da cui è venuto fuori il racconto del pellegrino russo. E cioè con questa frase tutti i perseguitati a motivo della fede hanno resistito a tutte le torture e le persecuzioni, non avendo libri, non avendo bibbie, private di tutto, avevano solo questa frase: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E la ripetevano, la ripetevano, la ripetevano, fino a identificarsi. L'Unione Sovietica è finita, i gulag sono stati, ma questi sono rimasti. Hanno sopportato l'indicibile con una parola della Bibbia. Tutta la Bibbia è racchiusa in questa espressione. Allora la conclusione che io tiro qual è? Che nella Bibbia abbiamo, oltre i nomi, diciamo, dei governatori, della politica, dei pagani, Augusto, Erode, Pilato, no? Solo due volte si citano due nomi e sono tutti e due di poveri. Tutti gli altri sono anonimi, un tale, un ricco, anche qui c'è un ricco Epulone, ma Epulone non è il nome, è un crapulone, no? E poi tutto è indefinito, ciò che è definito è il nome di due poveri, in tutto il Nuovo Testamento. Questo ci deve pur dire qualcosa, cioè che nella stessa scelta della modalità del racconto, quello che si perpetua è il nome del povero. C'è un papa nella storia, Pio X, il papa per me più retrivo del secondo millennio, più retrivo. È il papa che è preso come modello e titolare della congregazione dei Lefebriani, che è intitolato al movimento San Pio X proprio per questi motivi che dirò adesso. Il papa più retrivo perché ha perseguitato tutti coloro che lui vedeva di modernisti, tra i quali Buonaiuti, tra i quali anche Giovanni XXIII, per una cartolina spedita a Buonaiuti. Cioè lui aveva messo su un covo di spie finanziato da lui personalmente, perché spiassero i preti e i laici, e sodalizium pianum, ispirato a Pio V, il papa del Concilio di Trento. Sì, era il papa era un promotore della funzione della donna, no? Che la piasa, che la tasa, che staga in casa. Questo papa, in una enciclica, la Quad Apostolici, no, nel sillabo sociale, intitolato fin dalla prima, che voi sapete che le encicliche e i documenti del Papa prendono il nome delle prime parole, come in ebraico, d'altra parte. Questo Papa, reazionario, il Papa del Catechismo, quello che ci ha rovinato tutti con il Catechismo, con le domande e le risposte, quel Catechismo ha rovinato la fede, scrive che è secondo l'ordinazione di Dio, quindi è per volere divino, che vi siano principi e sudditi, padroni e proletari, ricchi e poveri, dotti e ignoranti, nobili e plebei, i quali tutti uniti in un vincolo di amore si aiutino a vicenda a conseguire il loro ultimo fine in cielo. Qui sulla terra il loro benessere materiale e morale. L'uso l'uomo ha sui beni della terra non solo il semplice uso come i bruti, ma sia ancora il diritto di proprietà stabile, né soltanto proprietà di quelle cose che si consumano usandole, ma etiandio di quelle cui l'uso non consuma. È diritto ineccepibile di natura la proprietà privata, frutto di lavoro o di industria, ovvero di altrui cessione e donazione. E ciascuno può ragionevolmente disporre come a lui piace. Questo è nel 18 dicembre del 1903, nei capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 di questo motu proprio, fin dalla prima. Allora, se è secondo l'ordinazione di Dio che vi siano queste categorie di persone, voi capite che non si può cambiare nulla. Se la proprietà privata è un valore assoluto, vuol dire che non si può cambiare nulla. Significa che è un dogma, che è esattamente il contrario di quello che afferma il Concilio Vaticano II. Qui crolla l'infallibilità del Papa. Perché non può dire queste stupidaggini? Vuol dire che ogni Papa ragiona con la mentalità del suo tempo e non è immune. Questo era fissato, aveva la mania degli eretici e si prendeva le medicine antieretici 3 volte al giorno prima dei pasti principali e si beveva bicchierozzi di acqua benedetta per essere immune dall'eresia. Ha bloccato la Chiesa per almeno 2 secoli. Questo è uno. A 10 anni dall'inizio della crisi finanziaria che stiamo vivendo ancora in Italia, i miliardari sono più ricchi che mai e la ricchezza è sempre più concentrata in poche mani. Nel 2018 soltanto 26 individui, 26 individui, cioè singole persone, quindi uno più uno più uno più uno, fino a 26, possedevano la ricchezza di 3 miliardi e 800 milioni di persone. La metà più povera della popolazione mondiale. Nel 2017 queste fortune erano concentrate nelle mani di 46 individui. Dunque nel 2018, un anno dopo, si è ristretto di quasi la metà. E nel 2016 nelle mani di 61. Quindi nel 2016 c'erano 61 miliardari, nel 2017 ce n'erano 46, nel 2018 26, che possedevano la ricchezza, solo loro, di 1/3 di tutta l'umanità. A metà 2018 il 20% più ricco tra gli italiani possedeva il 72% dell'intera ricchezza nazionale. Salendo nella scala, il 5% più ricco era, sempre in Italia, era titolare da solo della stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% più povero. Le informazioni sono state date il 21 gennaio del 2019 e pubblicate dal Sole 24 Ore, che riportava i dati del meeting annuale del World Economic Forum di Davos. C'è una pubblicazione che è in inglese, che è Bene pubblico o ricchezza privata, a cura di John Smith Drive, della fondazione Oxfam House, Cowley, Oxford, Gran Bretagna. Questa è la fonte ufficiale, scientifica, che viene data nei consessi internazionali. Questa è la fotografia di oggi. La Costituzione italiana dice: i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Notate la differenza con Pio X. Questo è un testo laico. La proprietà privata è riconosciuta. Non dice che è un diritto, come dice il Papa. Dice è riconosciuta, è garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Cioè tutti avrebbero diritto ad avere una casa, tutti avrebbero diritto ad avere un lavoro, tutti avrebbero diritto ad avere una vita dignitosa. Non ci può essere un accumulo. Il signor, quello della Fiat, Marchionne, prendeva uno stipendio che era 511 volte lo stipendio di un operaio. E non faceva una grinza, perché diceva che il mercato, l'abbiamo detto domenica scorsa, che il mercato non ha etica. Fronte a tutto questo, noi leggiamo la prima lettura del profeta Amos. Voi direte, Don Paolo fa politica? Sì, faccio politica. Don Paolo fa politica. Non fa altro, Don Paolo, fa solo politica. Perché noi siamo arrivati all'obbrobrio di dire che il Vangelo è una lettura spirituale. Perché non si occupa della salvezza delle anime? Ma voi avete mai visto un'anima in giro per Genova? Quando mi dicono, quante anime fa la sua parrocchia? Dico, nessuna. Io ho persone, non anime. A parte che se dovessimo fare un approfondimento biblico per la Bibbia, l'anima non esiste, perché è un concetto greco, aristotelico, platonico. Platonico, aristotelico. Applicato poi come interpretazione. Ma nella Bibbia si parla di carne, basar, non si parla di anime. Il profeta Amos vive nell'VIII secolo avanti Cristo, che è un secolo di grandi sconvolgimenti, di grande ripresa economica. Si lavora come matti, i commerci viaggiano, viaggiano bene, ci si arricchisce, come dire, una ripresa specialmente delle carovane che vanno e vengono, che portano metalli preziosi, profumi, spezie dall'Oriente all'Occidente e via di seguito fino al Mediterraneo. Dal Mediterraneo vengono portati in Egitto, dall'Egitto vengono portati dalle altre parti, e così questa si arriva al punto che la domenica, per semplificare, il sabato, quando si va al Tempio, la gente dice, ma quando finisce? Quanto finisce? Perché noi dobbiamo andare ad aumentare i prezzi, dobbiamo cambiare i cartellini dei prezzi. E Isaia, che è contemporaneo di Amos, nel capitolo primo, non venite più a calpestare i miei atri, voi che non vedete l'ora di tornare a casa per deformare le bilance, per vendere il pane, l'olio e il vino a caro prezzo, e per imbrogliare i poveri. Il profeta Amos dice, guai agli spensierati di Sion, a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Sono quelli che poi fanno beneficenza, che poi organizzano pesche di beneficenza per i poveri. Sono quelli che poi danno, che fanno le donazioni alla parrocchia, distesi sui letti di avorio. L'avorio era pregiato, doveva venire dall'Africa l'avorio. I letti di avorio, e sdraiati sui loro divani, attenti, mangiano gli agnelli del gregge. Chi allevava gli agnelli? I pastori. E il prezzo degli agnelli andava giù, perché il mercato lo facevano loro. In più i pastori erano considerati impuri, perché vivevano costantemente in mezzo agli animali e non potevano risiedere a Gerusalemme, ma vivevano a 10 chilometri di distanza da Gerusalemme, a Betlemme, che era la zona dei pastori. Canterellano al suolo dell'arpa, che è un po' la moderna discoteca, insomma. Come Davide improvvisano su strumenti musicali. bevono il vino non in bicchieri, in larghe coppe, in crateri, e si ungono con gli unguenti più raffinati, il gel, usano il gel. Ai miei tempi c'era la brillantina Linetti, vi ricordate, no? La brillantina Linetti, quando si andava da parrucchiere, era un evento, no? Poi puzzava per una settimana, ma la brillantina Linetti teneva i capelli tutti distesi, eh? Ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano, perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati. L'uso dell'epoca, nell'VIII secolo, VIII, VII e VI secolo, era che i deportati venivano uncinati nell'ambro, cioè con l'uncino tipo l'uncino da pesca, venivano un buco qui e questo veniva attaccato al muso dell'altro e si faceva la catena dei deportati. I più ricchi venivano accecati col ferro rovente affinché non fossero messi in grado di organizzare rivolte. Soltanto i poveri non venivano toccati perché era la manodopera che serviva. Che differenza c'è tra l'VIII secolo avanti Cristo e oggi? Cesserà l'orgia dei dissoluti, l'orgia, che non è l'orgia sessuale, qui è l'orgia del benessere, è l'orgia della ricchezza, è l'orgia della finanza, è l'orgia della politica, è l'orgia dell'economia, perché o si ha una visione d'insieme e si persegue il bene comune, perché se si persegue il bene comune tutti stanno bene. Ecco perché da questa visione non può essere escluso nessuno. Ecco il perché di questa porta d'oro. Come si fa ad escludere coloro che hanno fame, coloro che sono perseguitati, coloro che sono uccisi dalle nostre armi che vendiamo? Il Senato della Repubblica Italiana ha pubblicato i bilanci dello Stato, quindi sono dati ufficiali. L'Italia nell'anno scorso ha guadagnato 8 miliardi di euro dalla vendita delle armi. E poi noi ce la prendiamo con l'ISIS, che attraverso le triangolazioni comprano queste armi. Facciamo finta di non volere le guerre, ma noi li alimentiamo. E siamo la causa di queste persone che scappano. Siamo noi i colpevoli, perché ricordatevi che è parola di Dio, andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Qual è la pena delle nostre scelte? La pena è che stiamo uccidendo il mondo. Ci sono molti che deridono il cambiamento climatico, guardatevi attorno. E voi credete che uno scolmatore sul Bisagno o del Fereggiano possa fermare tutto il cambiamento climatico? Siete illusi, perché noi stiamo uccidendo il tempo dei vostri figli e dei nostri nipoti. Tutto quello che noi facciamo oggi ha una conseguenza domani, dopodomani, dopodomani, 50 anni, 100 anni, 2 secoli, ma il punto tornerà e il conto arriverà. Tutto quello che sta avvenendo in Africa lo abbiamo permesso noi. Perché in questo momento in cui io vi parlo, l'Italia sta derubando gas, petrolio, pietre preziose in Tanzania, coltan in Sudan, li sta derubando. E poi noi abbiamo il coraggio di dire a chi sbarca con le barche: voi non potete entrare perché i confini sono sacri. Ma i loro confini non sono sacri? Perché noi possiamo andare a fare quello che vogliamo in casa loro e loro non possono venire come Lazzaro del Vangelo di oggi a raccogliere le briciole che cadono dalla nostra mensa? Dio ha condannato questo mondo ed è condannato all'estinzione. perché la brama della ricchezza porta a questo. C'è una sola via, la conversione della testa, della mentalità. Convertitevi, che in greco è metanoeite, cioè cambiate criteri, cambiate pensiero, cambiate modo di vedere, cambiate stile di vita, cambiate vita, perché è finita, cesserà l'orgia dei dissoluti. Questo testo, scritto nell'VIII secolo avanti Cristo, sembra che sia stato dettato questa notte per noi. Allora ascoltare la parola di Dio vuol dire che cosa? Lodiamo il Signore perché è buono? Eterna è la sua misericordia? Cantiamo alleluia, alleluia e poi ce ne torniamo a casa? Leggere la parola di Dio vuol dire piantarsi nel cuore una spada a doppio taglio. Ebrei capitolo 12 versetto 4. La parola di Dio è una spada a doppio taglio che deve ferire da una parte o dall'altra. Perché diversamente se non ferisce non è parola di Dio, ma è parola annacquata. Quella porta d'oro, ricoperta con le coperte termiche che la guardia costiera dà agli assiderati che sono salvati nel Mediterraneo, ma non è data a quelli che sono morti e a quelli che muoiono. Chi riceve quella coperta è un privilegiato, perché è salvo. Quella porta dorata è una condanna o una salvezza, dipende da chi vuole entrare e da chi vuole uscire. Però deve scegliere, deve decidere. Non c'è spazio in questa Chiesa per chi ha sentimenti di razzismo. Non c'è spazio per chi ha sentimenti di xenofobia. Non c'è spazio per chi è superficiale e fa distinzioni indebite tra profughi e migranti economici, come se la povertà costruita ad arte da noi in Africa, almeno da 3 secoli a questa parte, e se volete possiamo fare tutto l'elenco delle cose che sono successe e che stanno continuando a succedere. Il direttore l'ex direttore dell'ENI italiano è accusato presso il Tribunale italiano di corruzione internazionale per aver pagato i governi africani per poter avere accesso al petrolio a basso prezzo. E sappiate che in tutte le estrazioni di petrolio che in questo momento l'Italia sta facendo in Africa non c'è un solo africano che vi lavora. Uno solo, non c'è, ma ci sono soldati italiani che proteggono i pozzi petroliferi e i pozzi di estrazione di gas. Chi riceve queste informazioni in Italia? Dove si trovano queste informazioni? Ormai nessuno legge più nulla, nessuno si documenta, si leggono i titoli che sono costruiti ad arte perché non fidatevi della maggior parte dei giornali, perché sono tutti fogli di un padrone che è colluso con la politica. Ce n'è uno solo in Italia che non riceve finanziamenti pubblici. Uno solo. Contro tutti gli altri il Fatto Quotidiano non riceve, rifiuta, che è un'altra cosa. Rifiuta i finanziamenti pubblici. Quindi dipende esclusivamente dai lettori, mentre tutti gli altri giornali, i grandi giornali, sono finanziati dallo Stato, anche la Repubblica, anche il Manifesto prende soldi. Chi prende soldi, logicamente, poi deve rendere conto. Vi invito a rileggere Amos capitolo 6 e il Vangelo di Luca capitolo 16. E se, senza voler fare propaganda alla birra di Arbore. Meditate, gente, meditate.
Pagina 10. Crediamo in un solo Dio Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre attraverso il Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Non ci resta, con queste prospettive che possiamo accettare o rifiutare, scambiarci un gesto di pace, sapendo che anche questo gesto è un impegno profondo, perché protendere le mani verso un altro significa mettersi in discussione, mescolarsi significa accettare di non essere individualisti. Scambiamoci un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi il cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta della Tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto nel nome del Signore colui che viene, Kyrie eleison, Christe eleison.
Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama.
Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi.
Ascoltiamo te, o Signore, che cominciando da Mosè e da tutti i profeti ci spieghi in tutte le Scritture ciò che si riferisce a te.
Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue.
Tu, o Signore, sostieni i poveri di Yahweh, innalzi gli umili e abbatti i superbi.
La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Tu, o Signore, rendi giustizia ai poveri e dai il pane agli affamati di giustizia e di pace.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Con la forza del tuo calice confessiamo davanti al mondo che tu sei il nostro Signore e Dio.
Fate questo in memoria di me.
Tu, sovrano del mondo e Signore della storia, a te onore, potenza e gloria per sempre.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce, Redentore, Redentore del mondo, Alfa ed Omega, principio e fine.
Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo.
O Dio di misericordia, hai inviato Lazzaro alla porta del ricco perché questi imparasse la carità come giustizia che testimonia il regno.
Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio ci apre il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio.
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Ricordiamo gli amici qui presenti, in modo particolare la loro vita, il loro futuro: Jacopo, Denise, Alessia, Alessio e Giovanna, i genitori di Jacopo, che non hanno potuto essere oggi qui, ma che sono lo stesso presente con noi. Ricordiamo tutti coloro che si affidano alla nostra Eucaristia e che noi condividiamo con loro. Ricordiamo tutti i migranti che sono alla ricerca di realizzare un loro diritto riconosciuto dalle convenzioni e dalle dichiarazioni solenni mondiali, come la Carta dell'ONU, come la Carta del Profugo, come gli documenti papali che riconoscono ai migranti il diritto di fissare la propria residenza ovunque ritengono conveniente per la loro vita e la loro famiglia. Preghiamo anche per i vescovi di tutto il mondo, la maggior parte dei quali sono avversari di Papa Francesco. Preghiamo per i vescovi italiani perché cessino di essere ideologici, ma di celebrare la vita, sì, la vita e la sacralità della vita all'interno e dentro il contesto dell'umanità. Perché la vita è vita finché è umana. Quando cessa di essere umana non è più vita, ma è un inferno. Preghiamo per i vescovi, perché non perdano sempre le occasioni per arrivare in tempo, camminando coi tempi, e scrutando i segni dei tempi e vivendo la profezia più che la visione clericale della Chiesa. Preghiamo per i governanti perché antepongano il bene comune, il bene di tutti, all'interesse privato o peggio ancora all'interesse personale. Preghiamo per tutti coloro che portate nel vostro cuore, per le persone che amate, per tutti coloro che vivono nella solitudine e per l'umanità intera sparsa su tutta la terra.
Signore, rivolgi su di loro il tuo volto, rivela il tuo nome e concedi loro la tua pace.
Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli e delle sorelle. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini e le donne si aprano alla speranza di un mondo nuovo.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ricordiamo in modo particolare Marpapadi, del papà di Denis, il marito di Giovanna, e con lui ricordiamo tutti i nostri defunti, dei quali abbiamo vivo non solo l'immagine ma anche le memorie, consapevoli che condividono con noi l'Eucaristia. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi.
Con l'aiuto dello Spirito di Gesù non chiediamo miracoli, ma ci bastano Mosè, i profeti e gli apostoli, garanti della tua parola. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, all'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
Ora possiamo insieme pregare il Dio che è Padre e Madre nostro, cioè di tutti, senza esclusione di nessuno. Lo facciamo in aramaico, che è la lingua materna di Gesù, per ricordarci da dove veniamo.
Padre nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tete malcutach, sia fatta la tua volontà, tite abet reuatach, come in cielo così in terra, che di bishmaya kembear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affanachna, shevachna, lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena minbeshia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Egli ha dato la sua vita per noi, e anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.
Chi volesse informazioni più dettagliate sul servizio che per iniziativa e conduzione di Emanuela Cappello si sta facendo in via Sarotti, 2 giorni alla settimana, martedì e sabato. Martedì, una volta alla settimana, martedì. Ecco, c'è Emanuela laggiù in fondo, potete chiedere a lei, perché è un servizio, secondo me, che ha bisogno di tempo, ma che deve essere potenziato da tutti i punti di vista. Però si comincia sempre con una goccia, poi 2 gocce, poi 3, finché non c'è una cisterna. E ci sono alcuni deprianti in fondo alla chiesa, potete prenderli e anche diffondere l'informazione. Colgo l'occasione per dire che questo pomeriggio, questa sera alle ore 18 a Palazzo Ducale, mi pare che ci sia Mentana che parla proprio del sistema delle fake news, cioè delle false notizie diffuse ad arte, specialmente tramite internet. Preghiamo.
Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del Tuo Figlio diventiamo eredi con Lui nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore, rifugio dei poveri, degli orfani e delle vedove, ci doni la sua benedizione.
Amen.
Il Signore, custode della santità del giorno di domenica, ci consoli con la sua pace.
Il Signore, che fa sorgere il sole per tutti gli uomini e le donne, ci colmi della sua tenerezza.
Il Signore, che ci manda nel mondo a riconoscerlo nei poveri, ci protegga e ci sorregga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
La messa è conclusa come celebrazione. Inizia ora la messa della testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Oggi non c'è Enzo De Barbieri perché si trova a Monteleco, dove stanno preparando il centenario delle celebrazioni del centenario per Dongà, che è stato un grande educatore di generazioni intere qui nella nostra diocesi, e a ottobre ci sarà una manifestazione, una giornata a Palazzo Ducale. Lascio qui il microfono per il saluto ad Alessandra. Tutti buona giornata, tutti buona giornata, buona domenica.
Ciao Alessandra, buona domenica.
Ciao Alessandra, sono Steana.
Alessandra, ciao, sono Lidia. Ti penso sempre, stai bene, ciao.
Ciao Alessandra, sono io, sempre io e solo io, insieme con tutti gli altri, eh.